Il Signore nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, Atti degli Apostoli, capitolo 17, questa mattina vorrei vedere con voi questo brano famoso dell'Apostolo Paolo ad Atene e il suo discorso. Atti 17, leggerò dal versetto 16 fino alla fine del capitolo. Atti 17, 16. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito li si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva la sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» E altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione». Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, che è la piazza principale ad Atene, dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Perché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi costruiti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti». Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano. E altri dicevano: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Preghiamo il Signore prima di guardare questo passo. Signore Onnipotente, Padre nostro, ti ringraziamo per la tua parola, che ci rivela tutto quello che dobbiamo sapere su te, chi sei, cosa hai fatto per noi, cosa dobbiamo fare. Senza la tua parola siamo persi, siamo nell'oscurità, non sappiamo niente. E quindi, Signore, ti chiediamo il tuo aiuto questa mattina, chiediamo la presenza del tuo spirito per capire la tua parola. Chiedo il tuo aiuto per poter esporre la tua parola con chiarezza e fedeltà. e il nostro aiuto per tutti noi per ricevere quello che hai da dirci questa mattina. Nel nome di Cristo. Amen. Questo è il famoso brano del discorso di Paolo ad Atene. Quando sentite il nome Atene, che cosa vi viene in mente? Alcuni di voi sono andati ad Atene? Qualcuno è andato ad Atene? Due persone? Vi è piaciuto? Sì, molto? Bene. Non so cosa pensate quando pensate alla città di Atene. Pensate probabilmente a tanti monumenti, alla cultura greca, la filosofia greca, la letteratura. Atene all'epoca di Paolo era la capitale culturale della civiltà occidentale. All'epoca la Grecia non era un paese indipendente, faceva parte dell'impero romano e quindi la capitale politica era Roma. Però Atene rimaneva la capitale culturale. Qualsiasi romano educato doveva andare ad Atene almeno una volta per familiarizzarsi con la cultura greca, la letteratura, la filosofia. E ancora oggi penso che questo nome, questa città, sia un po' il simbolo di una delle più grandi civiltà che il mondo abbia mai conosciuto. E forse un po' il simbolo di quello che l'umanità ha fatto di meglio, no? L'intelligenza umana, la scienza anche, la matematica, l'architettura, l'arte. Il simbolo di quello che l'essere umano, l'umanità, ha fatto di meglio, una delle civiltà più belle. E quindi è affascinante pensare all'Apostolo Paolo, l'Apostolo del Cristianesimo, proprio in quella città, ad Atene, che passeggia, che va in giro. E Paolo era una persona molto educata, quindi mi chiedo se ha ammirato i monumenti, se ha ammirato l'arte, la bellezza. Però io trovo molto significativo che l'unico sentimento che viene menzionato in questo brano è il fatto che era indignato. L'indignazione di Paolo. Quello che l'autore Luca dice nel capitolo del versetto 16, con questa la nuova riveduta usa un'espressione un po' strana che non riesco neanche a dire, lo spirito lignis sinacerbiva dentro, che è un modo molto complicato, forse troppo vicino al greco, un modo complicato per dire era indignato essenzialmente, era arrabbiato. Paolo era arrabbiato, era indignato perché vedeva l'idolatria. Vedeva gli idoli, vedeva tante statue in giro, tempi, tanti dei. E la causa principale della sua indignazione è che quest'idolatria rivelava tante idee sbagliate su Dio. E questo è il problema fondamentale dell'idolatria, no? Avere idee sbagliate su Dio. Avere una visione storta di Dio, una visione indegna di Lui. E siccome Paolo amava Dio con tutto il cuore, aveva zelo per Dio, era indignato. È un po' come se uno sentisse qualcun altro parlare male della propria moglie o del proprio marito o di qualcuno che ama. Se io sentissi mia moglie calunniato da qualcuno, se qualcuno parlasse male di mia moglie, io sarei arrabbiato, sarei indignato. Perché io amo mia moglie e so che quello che questa persona dice non è vero. E Paolo reagiva così. E quindi mi sono chiesto, noi conosciamo questo sentimento dell'indignazione? Quando è stata l'ultima volta che sei stato indignato perché hai visto l'idolatria? Quando è stata l'ultima volta che sei stato indignato sentendo la gente parlare di Dio o di Gesù Cristo nel modo sbagliato? Mi chiedo se l'indignazione è un sentimento che abbiamo perso. Forse perché non abbiamo zelo abbastanza per Dio, forse perché non amiamo Dio abbastanza. Cosa risentiamo quando sentiamo la gente che prende il nome di Dio in vano? Paolo era indignato e questo lo trovo molto interessante e molto sfidante per noi. E quando tu sei indignato, tu reagisci, l'indignazione ti porta a fare qualcosa, e lui faceva qualcosa, versetto 17, discorreva nella sinagoga, sulla piazza, tutti i giorni, annunciava il Vangelo, che è riassunto qui con Gesù e la risurrezione. Paolo era indignato, voleva che la gente sapesse chi è veramente Dio, chi è veramente Gesù Cristo. E aveva talmente tanto zelo, parlava così tanto, che alla fine lo portano all'Areopago, la piazza principale, perché vogliono proprio sapere qual è questo messaggio del Vangelo che lui porta. E Luca menziona in particolare due tipi di filosofi, gli epicurei e i stoici. Sono loro che hanno, sembra, portato Paolo sull'Areopago. Nel mondo antico c'erano queste due filosofie fondamentali. Gli stoici praticamente insegnavano che nella vita bisogna essere forti davanti all'avversità. Bisogna controllare le proprie emozioni, bisogna accettare il destino e la fatalità. Bisogna raggiungere un certo stato di indifferenza. Per esempio Seneca, l'autore romano, il filosofo stoico, diceva: se tua moglie muore, devi raggiungere il punto dove tu non sei triste, tu non hai più sentimenti, accetti la fatalità, accetti il destino. L'epicurismo era il contrario. Per gli epicurei lo scopo della vita era di evitare la sofferenza il più possibile. Loro cercavano il piacere, lo scopo della vita, secondo loro, era evitare la sofferenza il più possibile. Vivere il meglio possibile. Erano materialisti, non pensavano che non ci fosse niente dopo la morte, e quindi bisognava approfittare della vita al massimo, cercare di evitare la sofferenza. E secondo me, oggi non abbiamo inventato niente di meglio, cioè tutte le filosofie del mondo oggi non hanno fatto molto progresso rispetto ai stoici o ai epicurei. E il motivo per il quale prendo tempo per veramente spiegare un po' il contesto culturale di tutto questo brano, perché è importante per noi capire che questo brano è veramente direttamente rilevante per noi oggi. 2000 anni fa, Paolo presentava il Vangelo ad una società sofisticata, un'alta cultura, con gente cinica. E noi siamo esattamente nella stessa situazione. Noi siamo esattamente come era Paolo 2000 anni fa. Infatti sono sicuro che voi conoscete stoici o forse più probabile epicurei, no? Non avete mai incontrato epicurei, persone che dicono che lo scopo della vita è evitare la sofferenza, godersi la vita, perché dopo non c'è più niente. Ecco, non abbiamo fatto nessun progresso rispetto a 2000 anni fa. Quindi Paolo parlava a questo tipo di persone, come noi dobbiamo interagire con questo tipo di persone. Ed è per quello, quindi, che è molto importante riflettere su quello che Paolo ha da dire in questo brano, in questo discorso. Cosa dice Paolo in questo brano quando presenta il Vangelo? Secondo me Paolo dice una cosa fondamentale, è quella: Dio è conoscibile e pertanto l'uomo è responsabile. Ecco, Paolo sta dicendo a queste persone, e Dio dice agli uomini: voi non conoscete Dio, pensate di conoscerlo ma non lo conoscete, eppure è possibile conoscere Dio è possibile. E quindi se voi non lo conoscete è colpa vostra, siete responsabili, avete la responsabilità di cercare Dio e di conoscerlo. Questi sono i due punti che vorrei vedere con voi brevemente questa mattina. Il primo è che Dio è conoscibile. Paolo parlava alla gente che era religiosa, però non conosceva Dio. Versetto 23, guardate il versetto 23, è tipico. Ha trovato un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Questo è ridicolo, o no? Hanno un Dio, c'è una statua che rappresenta un Dio, ma non si sa esattamente quale Dio, quindi è un Dio sconosciuto. E Paolo dice a questa gente, infatti voi non conoscete Dio. Forse a noi questo esempio sembra ridicolo, ma pensate un po' alla gente che conoscete che dice di credere in Dio. Quanta gente io ho incontrato nella mia vita che diceva di credere in Dio, di conoscere Dio. Però quando sentivo quello che questa gente diceva su Dio, quando sentivo quante idee sbagliate aveva su Dio, mi rendevo conto che questa gente non conosceva Dio. E sono sicuro che per voi è la stessa cosa, nella vostra famiglia forse o al lavoro. Conoscete gente che pensa di conoscere Dio, ma in realtà non ha nessuna idea di chi è Dio. In realtà questa gente ha in mente solo un idolo. E Paolo dice che in particolare la gente che non conosce Dio ha due idee sbagliate su Dio, in particolare. La prima è che Dio ha bisogno di noi. Guardate i versetti 24-25. Cosa dice di Dio? Dice, Dio non abita in tempi costruiti da mani d'uomo, non è servito dalle mani dell'uomo come se avessi bisogno di qualcosa. Anche in versetto 29, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o pietra scolpita. Ecco, il punto fondamentale dell'idolatria è che abbassiamo Dio al nostro livello. Questa gente 2000 anni fa portava sacrifici, portava cibo alle divinità, perché pensavano che Dio, che la divinità, avesse bisogno di qualcosa. Però non è cambiato niente, anche la gente oggi, anche gli uomini oggi hanno questa visione sbagliata di Dio, che Dio ha bisogno di noi in un modo o nell'altro. Quando non conosciamo il Dio della Bibbia, abbassiamo Dio al nostro livello. Pensiamo che Dio sia qualcuno come noi, qualcuno con il quale si può negoziare, no? Offrire qualcosa in contraccambio di qualcos'altro. Si sente a volte la gente che parla di Dio così. Dice, oh, io ho pregato Dio, Signore, se mi dai questo, se permetti che questo succeda, io andrò in chiesa ogni domenica. Se mio figlio riesce la maturità con un buon voto, io andrò a mettere una candela in chiesa. Quest'idea è sempre presente dentro di noi, che Dio in un certo senso ha bisogno di noi, che ci dà delle cose, ma anche noi possiamo dare qualcosa a Dio. E quando pensiamo così, abbassiamo Dio al nostro livello. Pensiamo che Dio è uno come noi. Pensa che anche se siamo cristiani, anche i cristiani evangelici, a volte c'è un pericolo inconscientemente di pensare che Dio ha bisogno di noi. A volte quando parliamo per esempio di evangelizzazione o di missione, ho sentito a volte nelle chiese si parla di evangelizzazione o di missione inconscientemente come se Dio avesse bisogno di noi. Dobbiamo impegnarci come chiesa perché c'è lavoro da fare, bisogna evangelizzare. Sì, è vero, però c'è anche un modo sbagliato di pensarlo. Non dobbiamo pensare che Dio ha bisogno di noi per evangelizzare Trento. Se Dio volesse, domani mattina alle 9, il suo Spirito Santo scenderebbe sulla città di Trento e tutti gli abitanti, senza eccezione, si convertirebbero. Se Dio volesse, potrebbe fare così. Dio non ha bisogno di noi, Dio ci fa la grazia e l'onore di usarci nell'evangelizzazione, per quello che Dio non scenderà domani alle 9 con il suo Spirito Santo, perché Dio ci fa la grazia e l'onore di partecipare a questo piano, a questa evangelizzazione. Però Dio non ha bisogno di noi, e infatti Paolo ci ricorda l'idea fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare, che Dio è il nostro creatore ed è Lui che ci sostiene. Versetto 24, Dio ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Non è servito dalle mani dell'uomo, lui che dà a tutti la vita, il respiro, dà la vita, il respiro e ogni cosa. Cioè Dio è il nostro creatore, ha creato ogni cosa. non solo ci ha creato, ma è Lui che ci sostiene, dà vita e respiro ad ogni cosa. Cioè, se stai respirando adesso, penso di sì, se stai respirando adesso è perché Dio lo permette. Dobbiamo lasciarci penetrare di quest'idea che Dio è il nostro creatore, è quello che ci sostiene, è in controllo della nostra realtà. La nostra vita può finire in qualsiasi momento. Dio non ha bisogno di noi. Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, non ha bisogno della nostra presenza in chiesa, non ha bisogno che noi leggiamo la nostra Bibbia, non ha bisogno della nostra evangelizzazione, non ha bisogno di niente. Noi abbiamo bisogno di Dio. È Lui che ci sostiene e che ci fa la grazia di usarci. Questa è la prima idea fondamentale dell'idolatria, che Dio è come noi, ha bisogno di noi. L'altra idea falsa che, secondo me, Paolo, di cui Paolo parla qui, è l'idea che Dio è lontano. Forse è un'idea un po' contraddittoria con l'altra idea che Dio è come noi, però Dio è lontano. Paolo dice Dio non è lontano, versetto 27. Dio non è lontano da ciascuno di noi. Però per questo mondo che non conosce Dio, Dio è lontano. Per il mondo, anche per la gente che dice di conoscere Dio, Dio è un'entità astratta, molto lontana, che non conosce. E questo si capisce bene nel modo, basta guardare le religioni, no? Cosa insegnano le religioni sul modo di avvicinarsi a Dio, e si capisce subito che hanno l'idea sbagliata, che hanno una concezione molto lontana da Dio, di Dio. La gente religiosa ha spesso bisogno di intermediari, no? Di angeli, di santi, di persone speciali che possano pregare per noi. E perché hanno quest'idea, questo bisogno? Perché in fondo per loro Dio è lontano. Dio è un concetto irreale, astratto, non lo sentono come qualcuno di vicino. E per quello che hanno bisogno di rivolgersi a qualcun altro, a un intermediario. Oppure si può pensare ai pellegrinaggi. Molto interessante l'idea del pellegrinaggio, se ci pensate. Perché la gente spende così tanti soldi, tanta energia a andare in luoghi specifici? Perché ha l'illusione che in quel posto in particolare Dio è più vicino o più presente che in altri posti. Credono che Dio abbia fatto qualcosa di particolare in quel posto lì, quindi se vanno lì sono più vicini alla divinità. Secondo me la gente che va nei pellegrinaggi vive nel mondo dei sogni, non vive nel mondo della realtà. Perché Dio non è più vicino nel posto del pellegrinaggio che a casa tua. Quindi anche questa è un'idea sbagliata che viene proprio di questo sentimento che Dio non è veramente vero, non è reale, è molto lontano, è molto astratto. Invece Paolo dice Dio è vicino. Innanzitutto perché il nostro creatore è quello che dice, noi, versetto 29, siamo tutti discendenza di Dio, in modo di dire che Dio ci ha creati, è il nostro creatore. Però Dio è molto vicino a noi, non nel senso che pensa la gente, Dio è vicino in Cristo. Dio è vicino a noi perché è venuto fra di noi come uomo. È impossibile essere più vicino di questo, no? Per Dio è venuto fra di noi. Nella persona di Gesù Cristo. Quello che Giovanni dice così bene nel capitolo 1 del suo Vangelo, no? Nessuno ha mai visto Dio, ma il Figlio unigenito ce l'ha fatto conoscere. O anche Gesù Cristo stesso in Giovanni 17, questo è la salvezza, che conoscano te, Dio, e Cristo che hai mandato. O Paolo che dice agli Efesini, prima eravate lontani, però adesso vi siete avvicinati a Dio perché siete in Cristo. Quindi dobbiamo capire che Dio è molto vicino a noi, molto vicino agli esseri umani, però non come la gente crede. Dio non è vicino perché si prega tramite un intermediario o perché è un posto particolare. Dio è vicino in Cristo. Se tu vuoi conoscere Dio, se tu vuoi che Dio sia vicino a te, devi venire a Cristo. Gesù Cristo è l'unico posto, l'unica persona dove si può incontrare Dio, essere vicino a Dio. Infatti quando Luca vuole riassumere quello che Paolo diceva in due parole, nel versetto 18, dice «annunziava Gesù e la risurrezione», cioè la persona e l'opera di Gesù Cristo. Quindi Paolo spiega a questa gente ad Atene che hanno le idee sbagliate su Dio. Anche prima di parlare del Vangelo in dettagli, vuole proprio chiarire questa cosa. Dio è il nostro creatore. Dio è colui che ci sostiene, non è come noi. Dio è vicino a noi, in Cristo, non è lontano. Infatti se Dio sembra lontano alla gente è perché c'è la separazione del peccato. Dio sembra lontano alla gente perché la gente ci siamo ribellati contro di Lui, contro Dio. È per quello che ci sembra lontano. Perché inconscientemente Dio per noi è un giudice. Lo possiamo solo conoscere come giudice se non siamo in Cristo. Quindi Dio è conoscibile, si può conoscere Dio, è il nostro creatore, è vicino a noi. E quindi qual è la conseguenza di quest'idea? E Paolo dice due cose. La conseguenza, come dicevo, è che l'uomo è responsabile, l'uomo deve cercare Dio. Dio si può trovare ed è vicino. Penso che ci siano due conseguenze, due cose da dire. Innanzitutto per i credenti, per quelli che hanno trovato Dio, che hanno trovato Gesù Cristo, c'è il dovere di predicare, di proclamare il Vangelo. Se tu sei cristiano, sei cristiana, questa mattina hai il dovere di proclamare il Vangelo intorno a te. Anzi, non è che hai il dovere, dovresti avere il desiderio, come Paolo, che Paolo era indignato, era arrabbiato di vedere questa idolatria, quindi era più forte di lui. Voleva annunciare il Vangelo, la verità. Ecco come dovremmo essere come cristiani, dovrebbe essere più forte di noi quando vediamo o sentiamo le idee false, l'idolatria, dovremmo annunciare il Vangelo. Perché Dio è conoscibile, ma come si può conoscere? Soprattutto tramite la proclamazione del Vangelo. Lo vediamo nel versetto 23. Cosa dice Paolo? È molto semplice. Dice, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Questo è il nostro messaggio per il mondo. Il Dio che non conoscete, che adorate senza conoscerlo, o forse negate anche la sua esistenza, io ve lo annuncio. Ecco il nostro compito come cristiani. E quello che mi colpisce molto in quello che dice Paolo è che proclamare il Vangelo, proclamare la verità, non è solo il nostro desiderio, il nostro dovere, però dovremmo farlo con confidenza. Il Vangelo è l'unica verità che può salvare l'umanità. Noi abbiamo l'unica verità, l'unico messaggio che può salvare l'umanità, che può salvare gli uomini. E dovremmo proclamare il Vangelo con confidenza, con fiducia, come fa Paolo. Vi rendete conto che Paolo sta parlando proprio con i filosofi più sofisticati del mondo all'epoca? L'hanno portato sulla piazza principale ad Atene, non siamo tutti chiamati ad essere come Paolo, però è comunque un esempio di confidenza. E quindi lasciami farti una domanda molto semplice, tu ti vergogni del Vangelo? Ti vergogni un po' della Bibbia? Ricordate che il Signore Gesù ha detto, colui che si vergogna di me e delle mie parole, io mi vergognerò di lui all'ultimo giorno. ci vergogniamo del Vangelo? Forse pensiamo con ragione che non abbiamo tutte le risposte quando parliamo con la gente. Però dobbiamo capire che la gente che non conosce Dio è al buio. La gente che non conosce Dio non ne sa più lungo di noi. Anzi, per esempio oggi spesso incontriamo persone che credono nella teoria dell'evoluzione. Credono che la teoria dell'evoluzione spieghi tutto, che la Bibbia e la religione sia una stupidità e che tutto il mondo, tutta la vita ha origine puramente materiale. Ma non so se avete mai pensato un po' a questa teoria dell'evoluzione, a tutte le cose che non può spiegare, tutte le risposte che non ha. Come spiega il male, per esempio? L'esistenza del male in questo mondo, come si spiega con la teoria dell'evoluzione? O il fatto che abbiamo un senso morale, il fatto che sentiamo il senso di colpevolezza, che abbiamo bisogno di perdono, come lo spiega la teoria dell'evoluzione? O se è vero che la morte è solo un fenomeno naturale, come mai non l'accettiamo la morte? Come mai gli animali non hanno problemi con la morte, ma noi esseri umani non l'accettiamo? E se qualcuno dice di accettarlo, non dice la verità, è una bugia, non l'accetta. Quindi vedete per esempio come una teoria, come la teoria dell'evoluzione, che può sembrare così sofisticata, tanto da farci paura, in fondo ha tanti problemi, non spiega niente. Invece noi abbiamo la risposta a tutte queste cose. Noi possiamo spiegare perché c'è il male. Possiamo spiegare perché la morte esiste e perché a noi non piace morire. Possiamo spiegare perché abbiamo un senso morale dentro di noi, il senso del peccato, perché abbiamo questo bisogno di perdono. Dove trovare il perdono? Noi abbiamo la risposta ai problemi, alle domande, ai desideri della gente. Quindi non dobbiamo vergognarci del Vangelo. Non dobbiamo pensare che le filosofie moderne o le scienze moderne siano più sofisticate del Vangelo, perché non hanno la risposta. Noi cristiani abbiamo la risposta. Certo, il mondo si può beffare di noi, infatti è molto interessante, noi in questo brano, alla fine, versetto 32, quando Paolo menziona la resurrezione, alcuni se ne beffavano. Però questa gente che si beffava di Paolo era la stessa gente che aveva fatto una statua al Dio sconosciuto. Forse là il mondo si beffa dei cristiani, però il mondo non è consapevole, non realizza quante idee stupide ha sulla vita e su Dio. Quindi proclamare il Vangelo dovrebbe essere il nostro desiderio, e anche se non abbiamo tutte le risposte, dobbiamo farlo con confidenza. La confidenza e la fiducia che abbiamo il messaggio di verità di cui il mondo ha bisogno. E questo messaggio è Gesù Cristo. Lui è l'unica via. Quindi Dio si può conoscere, la prima conseguenza è che i credenti, i cristiani hanno il dovere di farlo conoscere, e la seconda conseguenza è che gli uomini hanno il dovere di ravvedersi. Guardate versetto 30. Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti si ravvedano. Questa è un'idea fondamentale da tenere in mente, è che dal punto di vista di Dio ravvedersi è un ordine, non è opzionale. Ravvedersi, venire a Dio, adorare Dio, è un ordine, è un comandamento. Dio comanda a tutti gli uomini, che lo sappiano o no, hanno l'ordine, hanno la responsabilità, il dovere di pentirsi, di ravvedersi e di venire a Dio. La Bibbia non conosce il concetto di libertà di coscienza o libertà religiosa. Non dico che sia una cosa sbagliata, ovviamente dal nostro punto di vista umano, nella nostra società è bene che ci sia la libertà di coscienza. Però dal punto di vista di Dio non esiste la libertà di coscienza. Non esiste che ognuno ha il diritto di credere quello che vuole o di non credere a niente. dal punto di vista di Dio, ravvedersi è un ordine, è un comandamento. Infatti, venire a Gesù Cristo, venire a Cristo, diventare cristiano, vuol dire proprio rinunciare ai propri idoli, rinunciare alle idee false che abbiamo su Dio. Paolo lo dice tante volte, per esempio nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, dice: vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero. O in Galati capitolo 4, avete servito dei dei che non erano dei, però adesso avete conosciuto Dio. E quindi lasciami chiederti questa mattina: ti sei ravveduto, sei venuto a Cristo? C'è mai stato un momento nella tua vita dove hai deciso di venire a Cristo, di confessare il tuo peccato, il fatto di aver voluto vivere la tua vita senza Dio, il fatto di aver voluto essere Dio a te stesso, decidere quello che è giusto e sbagliato? Sei venuto a Gesù Cristo? Hai abbandonato le tue idee sbagliate su Dio? Oppure continui ancora oggi con delle idee sbagliate? Ti immagini un Dio come lo vuoi tu, un Dio che ti piace? A volte si sente la gente che dice: a me piace pensare che Dio sia così. Ma non dobbiamo avere il Dio che ci piace, dobbiamo avere il Dio vero, quello della Bibbia, quello che si è rivelato in Gesù Cristo. Sei venuto a Cristo oggi? Forse hai sentito queste cose tante volte, ma non ti hanno mai colpito. Non so se qualcosa ti colpisce in particolare questa mattina. E Paolo, per concludere, non dice solo che ravvedersi è un obbligo, ci dà anche una buona ragione per ravvedersi. Se avessimo bisogno di una ragione, ce ne sono altre, una delle ragioni è che ci sarà un giudizio. Paolo lo dice molto chiaramente e direttamente, versetti 30 e 31. Ora Dio comanda agli uomini che tutti si ravvedano, perché? Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, l'uomo Gesù Cristo, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Il giudizio finale non è forse uno dei temi preferiti dei cristiani, non ne parlano molto, io non ne sento parlare molto. Ma questa mattina Paolo ci ricorda che il nostro Dio non è Babbo Natale, è un Dio che va preso sul serio. Ci sarà un giudizio, ci sarà un giorno che Dio ha fissato e sicuro, nel quale giudicherà con giustizia. E io come cristiano, come discepolo di Cristo, io mi rallegro, mi rincuoro a sapere che un giorno Dio giudicherà con giustizia. Se noi amiamo veramente Dio, se noi soffriamo quando vediamo l'ingiustizia, ci deve far piacere sapere che ci sarà un giudizio finale, che Dio giudicherà con giustizia. Infatti, se a qualcuno non piace l'idea del giudizio finale, vuol dire che ha ancora un problema con Dio. Non è in pace con Dio. L'idea del giudizio finale, cosa ne pensi? Un'idea che con la quale sei al tuo agio o hai ancora dei problemi con quest'idea? Beh, vedi, la cosa interessante è che Paolo dice che in quel giorno Dio giudicherà tramite un uomo. Un uomo che ha stabilito per quello, l'uomo Gesù Cristo. Vedete che Dio è vicino a noi, talmente vicino che in quel giorno giudicherà il mondo tramite un uomo. Quindi in quel giorno lì non potremmo dire a Dio: ma sì, ma tu sei Dio, sei infinito, sei uno spirito, noi siamo solo uomini, cosa vuoi, siamo deboli. No, perché giudicherà tramite un uomo, come noi. Non potremmo dire a Dio: tu non sai cosa vuol dire essere umano. Dio potrà giudicare con giustizia perché giudicherà tramite un uomo, Gesù Cristo, Dio fatto uomo, che ha perfettamente adorato e servito il Signore e quindi ha dimostrato che ciò è possibile. E questo lo sappiamo perché quest'uomo è risorto dai morti. Questa è la certezza fondamentale che abbiamo come cristiani. Quindi questa mattina voglio concludere dicendo semplicemente che Dio non è lontano. Come dice l'Apostolo Paolo, Dio è molto vicino a noi. Tu lo conosci Dio? Pensi che sia lontano? Dio non è lontano, è molto vicino. È vicino in Cristo. L'uomo Dio, che ha vissuto una vita perfetta, che ha pagato per i peccati di quelli che mettono la propria fiducia in Lui e che un giorno verrà a giudicare il mondo. Amen. Passiamo qualche istante in silenzio per meditare le cose che sono state dette e preghiamo il Signore. Signore, ti ringraziamo perché tu sei il Dio che si è rivelato in Cristo perfettamente e nella tua parola. Ti ringraziamo perché possiamo conoscerti, perché sei tu che ti sei avvicinato a noi. Signore, ti chiediamo perdono per tutte le idee sbagliate che abbiamo su di te, per tutte le volte che ti abbiamo abbassato al nostro livello. Ti preghiamo di aiutarci ad avere una visione più giusta di te, a vedere qualcosa della tua gloria, della tua potenza, della tua grandezza, ma soprattutto della tua gloria come è stata rivelata in Gesù Cristo. E ti prego, Signore, ti preghiamo per questa mattina, per tutti noi, che tu ti possa rivelarti a ognuno di noi, a rivelare la tua gloria nella croce del nostro Signore Gesù. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.